Eccoci qua, ben ritrovate, cari amiche e cari amici di Vox to Box Media, della galassia Vox to Box Media. Io sono Niccolò Scarpelli, questo è Frattali, un Frattali che questa settimana andrà in onda, per così dire, in formato speciale, particolare, perché a differenza dei primi 20 episodi, dove ho sempre avuto un ospite davanti a me, col quale ho conversato, dialogato, spero in modo piacevole, stavolta ci sarò soltanto io, ci sarà soltanto la mia voce, e la mia voce che leggerà alcuni piccoli estratti di un libro che credo sia estremamente importante tenere a mente. Oggi, non soltanto oggi, ma soprattutto oggi, perché questa puntata, la numero 21, esce in un giorno forse normale, però forse anche particolare, della nostra esperienza di vita, diciamo così. È vero che i podcast si possono ascoltare non soltanto ovunque, ma anche in qualsiasi momento, quindi magari tanti di voi lo ascolteranno tra una settimana, tra un mese o chissà quando, però la puntata ufficialmente esce il lunedì 26 settembre del 2002. Ed esce oggi perché credo che oggi sia importante tenere a mente non soltanto quella che è la coscienza del nostro paese, ma quella che è la capacità del nostro paese e delle persone che compongono e hanno composto il nostro paese di avere una coscienza e di avere davvero qualcosa da raccontare, ma soprattutto da insegnare, da tramandare. Io l'ho definito libro, anche se in realtà non credo che il libro sia il termine più corretto. È chiaro, è fatto come un libro, è venduto come un libro, però è più un contenitore, è una raccolta di lettere di condannati a morte della Resistenza italiana. Ci sono dentro più di 300 partigiani che nel momento prima di essere fucilati, giustiziati, uccisi dall'SS o dai fascisti o da quello che restava della Seconda Guerra Mondiale, hanno scritto un ultimo pensiero formato lettera. Ci sono 337 nomi all'interno di questo libro, per motivi ovviamente pratici non posso elencarli tutti, non posso leggere le lettere di tutti. Andrò a leggere alcune lettere, quelle che mi sono rimaste più impresse. Un libro che io conosco fin da quando sono nato, che in casa c'è sempre stato, un libro che si tramanda da generazioni, probabilmente. Non conosco tutta la storia di questo libro. È un libro che ha sulla copertina di Einaudi, molto vecchia e molto logora, due date estremamente importanti per il nostro paese. Una è l'8 settembre 1943, che è il giorno in cui il governo Badoglio firma l'armistizio di Cassibile, dove l'Italia si affianca agli alleati, e un'altra che è il 25 aprile del 45, dove ovviamente si arriva alla liberazione. È un libro, dicevo, al quale sono particolarmente affezionato e che rileggo spesso con piacere, ma che nelle ultime settimane mi sono ritrovato a leggere con ancora più piacere, e che ho pensato fosse appunto opportuno magari andare a ripercorrere alcuni passaggi. Ripeto, non si possono leggere ovviamente tutti, ma alcuni passaggi sì, alcuni passaggi si possono assolutamente leggere. Perché ci sono delle micro storie all'interno di queste pagine che vanno forse anche al di là della poesia davvero, davvero incredibile di queste lettere. Micro storie come quella di Achille Barillatti, che era un 22enne studente di scienze economiche e commerciali di Macerata. Un partigiano, ovviamente, che dopo l'armistizio raggiunse Vestignano, che è un paesino sperdutissimo, credo, sulle alture maceratesi, aggregandosi al gruppo di patrioti Niccolò e, diciamo, agendo come uno dei comandanti, appunto, di quel distaccamento, un ragazzo che venne catturato all'alba del 22 marzo del 1944 nel corso di un rastrellamento effettuato da tedeschi e fascisti nella zona di Montalto e che a differenza di altri suoi 26 compagni che vennero fucilati sul posto, seduta stante, venne trasportato a Muccia, sempre vicino a Macerata, interrogato da un ufficiale tedesco, uno fascista, per chissà quante ore, prima o poi appunto di essere portato, per così dire, a quella che era una condanna piuttosto scritta e piuttosto facile da prevedere, e di essere fucilato alle ore 18:25 del 23 marzo del 44 contro la cinta del cimitero di Muccia. Gli verrà assegnata la medaglia d'oro al valore militare, postuma ovviamente, ma prima di morire appunto farà in tempo, se così vogliamo dire, a scrivere un'ultima lettera a sua madre, che io vado a leggere, leggerò tutte così come le trovo da qui in avanti. Mamma adorata, quando riceverai la presente sarai già straziata dal dolore, muoio fucilato per la mia idea, ma non vergognarti di tuo figlio, sii fiera di lui, non piangere mamma, il mio sangue non si verserà in vano e l'Italia sarà di nuovo grande. Da Dita Marasli di Atene potrai avere i particolari sui miei ultimi giorni. Addio mamma, addio papà, addio Marisa e tutti i miei cari. Muoio per l'Italia. Ricordatevi della donna di cui sopra che tanto ho amata. Ci rivedremo nella gloria celeste. Viva l'Italia. Queste sono le ultime parole di Achille. E adesso voglio leggervi anche le ultime parole di un suo compagno, per così dire, anche se dubito se siano mai incontrati, un ragazzo di 18 anni, di nome Mario Brusa Romagnoli, noto come Nando, che faceva il meccanico e che era nato vicino a Campobasso, in Molise, a Guardia Regia, il 12 maggio del 26, e che venne catturato dalle truppe fasciste, ma prima di farlo riuscì in modo piuttosto incredibile a mettere insieme una lunga sfilza di successi militari, per così dire, perché riuscì a sfuggire sulle montagne di Genova, perché lui lavorava a Torino dove viveva, nonostante fosse stato ferito, e riuscì appunto a fuggire nonostante fosse ferito a una coscia e ad allearsi con un battaglione, con la formazione Mauri, entrare nella divisione autonoma Monferrato e a combattere da infermo il 25 marzo del 45 nei pressi di Brusasco Cavagnolo, perdono se non saprò pronunciare correttamente tutte le città o le parole, sono abbastanza una frana sui nomi, e non soltanto condurrà quell'attacco, ma 4 giorni più tardi, il 29 marzo, sempre del 45, conduce un'azione contro un convoglio ferroviario tedesco sul tratto Bianzè-Livorno-Ferraris, che è l'attuale linea Milano-Torino. Resterà gravemente ferito, verrà catturato la stessa notte da una pattuglia di reparto di arditi ufficiali, insieme a 3 compagni che eroicamente tentavano di trasportarlo. Verranno tutti condannati a morte nel giro di poche ore e verranno fucilati il mattino seguente, il 30 marzo del 45, sulla piazza di Livorno Ferraris a Vercelli, sempre da un plotone della RAU, come lui altri 2 fratelli partigiani. Queste sono le sue parole. Scrive: papà e mamma, è finita per il vostro figlio Mario, la vita è una piccolezza, il maledetto nemico mi fucila, raccoglierete la mia salma e la porrete vicino a mio fratello Filippo. Un bacio a te, mamma cara, papà, Melania, Anna Maria e zia. A Celso un bacio dal suo caro fratello Mario, che dal cielo guiderà il suo destino in salvo da questa vita tremenda. Addio, viva l'Italia. Anche questa è una storia che mi è sempre rimasta piuttosto dentro, così come quella di Cesare Dattilo, per tutti Oscar, un altro meccanico di 23 anni che lavorava allo stabilimento San Giorgio di Sestri Ponente a Genova, perché era di Genova, era nato poco vicino a Genova, l'11 settembre del 1921. Era un militante del Partito Comunista Italiano che sfuggirà miracolosamente a un rastrellamento operato dai tedeschi il 16 luglio del 44 e raggiunge l'Appennino Ligure, dove assume per poco tempo il comando del distaccamento Acqua Bianca, della formazione che opera in quella zona con il nome di Divisione Doria. Verrà catturato il mattino del 9 dicembre del 44 da elementi della Divisione San Marco e tradotto al forte di Giova di Sassello, poi nelle carceri di Sant'Agostino di Savona, quindi nella casa dello studente di Genova, dove subisce numerosi interrogatori. Però la subisce credo sia piuttosto pertinente per indicare la gravità degli interrogatori. Verrà fucilato a morte il 10 dicembre 1944 insieme a tanti compagni partigiani come lui dalle SS tedesche, dopo una, così dire, processo piuttosto diciamo rapido, diciamo così. E ha lasciato quattro lettere, io ne leggo una, l'ultima che probabilmente Cesare scriverà, e che la scrive non soltanto poco prima, cioè in realtà, scusate, non leggo l'ultima, leggo la penultima, perdono, perché l'ultima, che è quella indirizzata alla madre, a noi non arriva, perché verrà letta poco dopo la fucilazione alla madre, ma verrà anche strappata sotto gli occhi di lei da un generale tedesco. Abbiamo invece quella alla sorella, che recita: cara sorella, finalmente ho potuto di nuovo riattivare il mezzo di collegamento. Ti ho già scritto diverse volte, fammi un po' sapere cosa hai ricevuto. Non pensare per il disturbo, che già ti ho ricompensato io. Nelle mie precedenti ti avevo assegnato diverse commissioni da fare, mi farai sapere l'esito di queste. Hai potuto più sapere qualche cosa a mio riguardo? Come va per voi altri? Come stanno papà e mamma? Sono sempre lassù? Consegnerai un pacco tascabile con dentro lardo e burro. Sei stata a ritornare i miei valori? Vi abbraccio tutti, vi bacio tutti. Vostro Cesare. Una storia abbastanza simile è quella di Stelio Falasca, uno studente di 18 anni, nato a Chieti il 1 gennaio del 1926. Anche lui è un partigiano nella banda Palombaro, che nel gennaio del 44 viene catturato da una banda di fascisti e tradotto nelle carceri di San Francesco da Paola a Chieti, dove viene torturato, processato nel giro di poche settimane e quindi fucilato l'11 febbraio del 1944 insieme ad altri compagni partigiani. Questa è la lettera che spedisce al padre il 10 febbraio del 44, cioè il giorno prima della fucilazione. Carissimo padre, nelle ultime ore della mia vita il mio pensiero è sempre rivolto a voi. Se qualche volta ti ho fatto arrabbiare, ti prego ora di perdonarmi. Ho inviato un'altra lettera a mamma e se ancora non gliel'hanno consegnata, richiedetela al tenente o al maggiore. Vi penso sempre e questo è il mio unico conforto. Il mio destino è stato crudele, ma di tutto quello che ho fatto non rimpiango nulla. Così almeno non penseranno male di me. Prima di morire avrei voluto rivedervi tutti, ma tu mi saluterai tutti, dal mio compare e famiglia, ad Algiso e famiglia, Vincenzo, Angiolino, Adele, insomma tutti, e fate che il mio nome non lo dimentichiate presto. So che soffrirete molto, e anch'io ho sofferto, ma da quando vi ho rivisto non una lacrima è uscita dai miei occhi. Anche davanti al plotone sorriderò. Alla povera mamma non resta che Ilva e te. Non falla arrabbiare come fai tu certe volte, perché anch'io quando lo facevo non gli davo importanza, ma ora me ne pento seriamente. Vado a raggiungere mia sorella Giuseppina e spero di ritrovarla e che insieme veglieremo dal cielo per tutti voi, almeno dopo tante preghiere che fra poco gli chiederò perdono e non vi faccia sfollare. Fate sapere a tutti della mia morte e anche agli zii dei Montecatini. Ancora una volta vi chiedo perdono. Vado via io, ma mi rimane la gioia della cara Ilva che pagherà per suo fratello, che pregherà per suo fratello, scusate. Salutatemi tutti e a voi non so dirvi quanti saluti e baci. Tanti baci ad Ilva, Adele, Nicola, insomma a tutti, e fate dire una messa per me in nome di Gesù. Papà ti saluta e bacia. Stelio. Un'altra lettera, un'altra, come si può dire, storia che mi ha colpito sempre molto è quella di Umberto Fogagnolo, Fogagnolo, per tutti ingegnere bianchi, un 32enne ingegnere ovviamente, nato a Ferrara il 2 ottobre del 1911. Era dirigente alla Ercole Marelli, ma dopo il 25 luglio 1943 decide di diventare partigiano. Prima si schiera a difesa delle fabbriche e degli operai di Sesto San Giovanni a Milano e poi si fa designare come rappresentante dal Partito Socialista Italiano. È attivissimo in azioni di sabotaggio a Milano e in altri settori lombardi, ma il 13 luglio del 44 viene arrestato allo stabilimento Ercole Marelli in seguito a una delazione per opera delle SS tedesche. Verrà tradotto nelle carceri di Monza e infine fucilato il 10 agosto del 44 in piazzale Loreto da un plotone fascista. In realtà non abbiamo le ultime lettere della vita di Umberto, ma abbiamo una incredibilmente significante e significativa e bellissima lettera scritta a Nadina, che credo fosse la moglie, nel momento in cui iniziava l'attività partigiana, cioè il 31 luglio 1943. Umberto scrive: Nadina mia, ogni movimento di popolo è un dramma che bisogna provare prima di andare in scena, e nessun dramma si salva dal grottesco quando si rappresenta per prova. Sa Dio se le guerre sono cose serie, ma non vi è nulla di più comico di una finta battaglia. Questa sorte ebbero in passato i cosiddetti movimenti rivoluzionari. Anche allora furono destituite autorità, disarmate guarnigioni, presi ostaggi, interrotte strade, ma anche allora il movimento non aveva un proposito né un piano. Non vi furono tragedie, mancò la farsa che il ridicolo raggiunse la malinconia. Non si può dire se manca ai protagonisti un minimo di serietà e in quel finto duello l'impostura della plebe e la poesia della borghesia non potevano divertire perché facevano pietà. Oggi non deve succedere come allora. In questi giorni ho vissuto ore febbrili ed ho giocato il tutto per tutto. La mia più grande carta della mia vita è stata giocata e non è più possibile tornare indietro. Per i nostri figli e per il tuo avvenire è bene che tu sia al corrente di tutto, anche perché a te io ricorro nei momenti più tragici e più difficili della mia vita. Qui ho organizzato la massa operaia che ora dirigo verso un fine che io credo santo e giusto. Abbiamo già avuto riunioni e non credevo di poter riuscire a coordinare ciò che 20 anni di falso patriottismo aveva sradicato e distrutto. Sono trascorsi molti anni da quando si erano fatte le barricate ed era corso il sangue, da quando i labari più o meno rossi si erano levati in battaglia, i nuovi capi e il popolo si erano vestiti di nobiltà per vivere un atto di dramma. Quanto lontani sono i giorni che nella nostra città si era fatto fuoco sulla folla insorta e un fremito di sollevazione aveva percorso l'Italia. Ma allora, come oggi, mancava il lievito dell'azione, e quando si diceva fatica da schiavo e paga di fame, non erano spunti romantici né pretesti tribunizi, erano gridi di umanità. Se vi sono delle piaghe che bruciano e dei bisogni che spingono, si esce e si fa guerra. Tu, Nadina, mi perdonerai se oggi io gioco la carta della mia vita. Di una cosa però è bene che tu sia certa, ed è che io sempre e soprattutto penso ed amo te e i nostri figli. È nella vita di ogni uomo però un momento decisivo nel quale chi ha vissuto per un ideale deve decidere di abbandonare le parole. In questi giorni ho vissuto ore di dramma e la mia vita ha avuto momenti di tragedia. Tu però sii come sempre calma e pensami con tutta l'anima, perché ora ho bisogno di sentirti vicina. Sono un po' triste e molto preoccupato, perché gli eventi procedono diversamente da quanto si sperava. Baciami tanto i bambini e prega con loro. Umberto. Mi piaceva, ora io interrompo forse anche in maniera un po' puerile, però mi piaceva perché andava anche a spiegare quella che è la passione, l'azione che spinge un uomo verso la propria idea, verso quello che crede. anche Tancredi Galiberti, per tutti Duccio, credeva in un'idea ben precisa. Un avvocato di 38 anni nato a Cuneo, che già fin dall'adolescenza aveva dimostrato di essere un militante antifascista e che combatterà nel cuneese insieme ai partigiani fino a quando il 13 gennaio del 44 viene ferito in combattimento a San Matteo di Vallegrana, vicino a Cuneo. E da lì in poi la sua vita inizia un lento declino fino a quando il 28 novembre sempre del 44 viene catturato a Torino da elementi della squadra politica di Via Asti, verrà incarcerato, torturato, prelevato all'insaputa del comando delle carceri, caricato su una macchina, fatto scendere nei pressi di Centallo sulla strada Torino-Cuneo e fucilato a tradimento la sera del 2 dicembre 1944. Diventerà, purtroppo postumo, non soltanto medaglia d'oro al valore militare, ma anche eroe nazionale. Prima di morire, il giorno probabilmente, prima di morire, fa in tempo a scrivere una lettera che a mio parere è bellissima ed è molto breve. Dice: "Ho agito a fin di bene e per un'idea, per questo sono sereno e dovreste esserlo anche voi." Questo libro è incredibilmente bello perché non ci sono soltanto partigiani uomini, ma ci sono anche partigiane donne, tipo Paola Garelli, per tutti Mirka, una pettinatrice di 28 anni, anche lei di Cuneo, nata a Mondovì il 14 maggio del 1916 e che dal 1943, dalla fine del 1943 in poi svolge attività clandestina vicino a Savona, prima di entrare a far parte della brigata SAP Colombo, della divisione Gramsci. Viene arrestata nella notte fra il 14 e il 15 ottobre del 44 nella propria abitazione di Savona, ad opera di militi delle Brigate Nere, tradotta nella sede della Federazione Fascista di Savona, torturata, interrogata, processata per direttissima e infine fucilata il 1 novembre del 44 nel fossato della fortezza ex Priamar di Savona, spero si dica così. La sua ultima lettera è per sua figlia. Mimma cara, la tua mamma se ne va pensandoti e amandoti, mia creatura adorata. Sii buona, studia ed ubbidisci sempre agli zii che t'allevano. Amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonne e gli altri, che mi perdonino il dolore che ho dato loro. Non devi piangere né vergognarti di me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo solo una cosa, studia, io ti proteggerò dal cielo. Abbraccio con il pensiero te e tutti, ricordandovi la tua infelice mamma." Un'altra storia che mi ha sempre colpito molto è quella di Guglielmo Gervis, un ingegnere della Olivetti di 42 anni, nato a Napoli il 31 dicembre del 1901. Collaborerà ai primi tentativi di organizzazione di formazioni partigiane in Val d'Aosta e nel gennaio, scusate, del 44 si trasferisce da Ivrea in Valpellice, dove diventa l'animatore delle formazioni partigiane. Purtroppo verrà arrestato pochi mesi più tardi, nel marzo del 44, ad opera delle SS tedesche che tornavano da una missione in Svizzera. E dal momento che verrà trovato in possesso di armi ed esplosivi, verrà incarcerato, torturato e per 47 giorni lasciato solo in una cella. Verrà fucilato nella notte fra il 5 e il 6 agosto del 44 da un plotone tedesco. Il suo cadavere, dopo la fucilazione, verrà impiccato. Ma prima di questa barbarie e prima che gli possa venire conferita la medaglia d'oro al valor militare, farà in tempo a lasciarci un'istantanea su quella che è la libertà, con alcune parole scritte con la punta di uno spillo sulla copertina di una Bibbia che verrà ritrovata nei pressi del luogo dove era stato fucilato. Non piangetemi, non chiamatemi povero, muoio per aver servito un'idea. C'è un'altra donna un'altra storia di donna alla quale sono particolarmente legato, perché è la storia di una casalinga di 33 anni nata a Firenze il 6 febbraio del 1911. Forse Firenze e 6 febbraio sono argomenti molto personali per me, però la storia di Irma Marchiani, per tutti anti, mi ha sempre colpito molto. Un po' perché nei primi mesi del 44 Irma fa l'informatrice e fa la staffetta tra i gruppi partigiani che si sono formati nell'Appennino modenese. Un po' perché con la sua ultima lettera, prima di venire ammazzata, adesso vi dico anche quando, scusate, mi sono un attimo commosso, verrà catturata l'11 novembre del 44, processata due settimane più tardi e infine fucilata alle 17 del 26 novembre sempre del 44 da un plotone tedesco. Scrive a Piero, a suo fratello Piero, e scrive: carissimo Piero, mio adorato fratello, la decisione che oggi prendo, ma da tempo cullata, mi detta che io debba scriverti queste righe. In realtà questa non è una lettera prima dell'esecuzione, ma è una lettera probabilmente di quando si era resa conto che le cose sarebbero andate in un certo modo e aveva bisogno di spiegare quella che era stato il movente della sua vita. Sono certa mi comprenderai, perché tu sai benissimo di che volontà sono fatta. L'ideale che pur un giorno nostro nonno ha sentito, lo sento mio, fa parte di una formazione, e ti dirò che il mio comandante ha molta stima e fiducia in me. Spero di essere utile, spero di non deludere i miei superiori. Non ti meraviglia questa mia decisione, vero? Sono certa sarebbe pure la tua se troppe cose non ti assillassero. Bene, basta uno della famiglia e questa sono io. Quando un giorno ricevetti la risposta a una lettera di Palli che la invitavo qui, fra l'altro mi rispose: che diritto ho io di sottrarmi al pericolo comune? È vero, ma io non stavo qui per star calma, ma perché questo paesino piace al mio spirito, al mio cuore. Ora però tutto è triste, gli avvenimenti in corso coprono anche le cose più belle di un velo triste. Nel mio cuore si è fatta l'idea, purtroppo non da troppi sentita, che tutti, più o meno, è doveroso dare il suo contributo. Questo richiamo è così forte che lo sento tanto profondamente che dopo aver messo a posto tutte le mie cose parto contenta. Tua sorella, Paggetto. C'è un'ultima lettera che vorrei leggervi prima di salutarvi, che è quella di un sacerdote lucchese nato a Ruota di nome Aldo Mei il 5 marzo del 1912. È un sacerdote che si spiegherà e che cercherà di far capire che essere cristiani significa molto di più di quello che si intende oggi di essere cattolici. Scusate. E che prima di essere catturato in un rastrellamento nei pressi di Lucca, processato dal comando tedesco di Lucca, sotto l'imputazione di aver nascosto nella propria abitazione un giovane ebreo, e prima di essere fucilato, scusate, alle ore 22 del 4 agosto del 44 da un plotone tedesco, farà in tempo a scrivere sulle pagine bianche della copertina di un breviario a matita una serie di lettere, la cui, a mio parere, la più toccante è quella che lascia alla donna di servizio, tale Perfetti Agnese. Scrive Aldo: il Signore vi ricompensi per quanto avete fatto per me e in aiuto al mio ministero. Vi chiedo perdono di non avervi sempre dato esempio di santità sacerdotale. Vi raccomando di diventare santa. Vi raccomando la povera Adriana e cose sue, per quella famiglia, perché il Signore salvi tutti, io volentieri principalmente muoio. alla biblioteca parrocchiale che tanto raccomando l'Azione Cattolica, lascio la vita di G.C. di Ricciotti e i due volumi del Messaggio Sociale di Giordani. Le raccomando caldamente la C, specialmente ai cari giovani e alle care giovani, che siano tutti e sempre degni dell'altissimo ideale. E ringrazio affettuosamente, saluto e benedico tutti i catechisti per la generosa cooperazione e consolazione prestatami al mio ministero. Un pensiero particolare di incoraggiamento e di lode alla Mary. L'oratorio lo affido al cuore sacrissimo, sacratissimo di Gesù. Il Signore ricompensi tutte le anime buone che nel mio ministero mi sono state di consolazione e di aiuto. Il più largo e generoso perdono a chi in qualche modo mi avesse potuto addolorare. Un pensiero, ed è un'esortazione caldissima a questi poveri fratelli che sono più lontani dalla pratica religiosa. Ho fatto troppo poco in vita per queste pecorelle più sbandate. Ora in morte l'assicuro che anzitutto per essi e per la loro salvezza offro la mia povera vita. Muoio anzitutto per un motivo di carità, per aver protetto e nascosto un carissimo giovane. Raccomando a tutti la carità, regina di tutte le virtù. Amate Dio in Gesù Cristo, amatevi come fratelli. Muoio vittima dell'odio che tiranneggia e rovina il mondo. Muoio io perché trionfi la carità cristiana. Amate la Chiesa, vivete e morite per lei. È la vita e la morte veramente più bella. Tutto il popolo ricordi e osservi il voto collettivo di vita cristiana. Fuggite tutti il peccato unico, vero male che attrista nel tempo e rovina irreparabilmente nelle comunità e nell'eternità. Grazie a quanti hanno gentilmente alleviato, con preghiere e con molto altro, la mia prigionia e la mia morte. Il povero Donaldo Mei, indegno parroco di Fiano. Ci sarebbero tantissime altre lettere da leggere, probabilmente anche più meritevoli di queste, o altrettanto meritevoli di queste. Io credo che già questo sia un buon esempio di cosa significa oggi, non soltanto oggi, ma soprattutto oggi, essere italiani. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui, a Frattali. Ciao.